Lode al Signore sempre. Ecco, nella registrazione metto pure le parole che il Signore ci ha dato, perché sono sempre una catechesi per la giornata e per la nostra vita. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu dici che hai posto la tua mano su di noi e ci hai benedetti. E la tua benedizione è più forte di qualsiasi maledizione. Tu non ci dici che non verremo maledetti, dire male. Non tappi le bocche alle persone, perché le persone rimangono libere di poter dire, cioè il libero arbitrio, se no saremmo delle marionette. Però ecco, tutto quello che la gente dice di maledire, dire male, tu lo cambi in benedizione. E la tua benedizione è più forte di qualsiasi maledizione. Come dice la lettera ai Romani, non c'è più nessuna maledizione per coloro che sono in Cristo Gesù. Se noi siamo in te, oh Signore, tutte le maledizioni degli altri che continueranno a farlo fino alla fine dei tempi cadranno. Non si attaccheranno su di noi. Ed è bello che tu ci dici, voi siete in Cristo Gesù, è la parola che ha letto Reginella. E voi siete in Cristo Gesù e quindi questo diventa gloria. Chi si glori nel Signore. Quindi ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa conferma di essere in te, perché essere in te significa essere in grazia di Dio. E sappiamo, Signore Gesù, che è una cosa evanescente. E come facciamo a sapere che siamo in te e a restare in te? Facendo le tue opere, quello che facevi tu, così dice la prima lettera di Giovanni. Grazie perché con il prologo ci dici venne fra la sua gente. Venne nel mondo, ma non l'hanno accolto. Il mondo non ti può accogliere perché il tuo messaggio è diametralmente opposto. Quindi il mondo rifiuta il tuo messaggio, non ti accolgono. Però ha detto a chi ti accoglie, che accoglie il tuo messaggio, hai dato il potere di diventare figli di Dio. Ma noi siamo già tuoi figli, lo siamo per il battesimo. O lo siamo perché noi siamo tua creazione. Però ecco, diventare figli, noi siamo tutti bambini, lattanti, noi diventiamo figli, diventiamo adulti attraverso le nostre scelte, scelte in te. Se no restiamo lattanti e addirittura possiamo anche morire, possiamo non entrare in questa vita eterna, che è vita dell'Eterno, vita di Dio, vita da Dio. Ecco, noi cresciamo ed è un potere, ma è il potere delle scelte, scelte secondo la vita e non secondo la morte, così come il mondo. Accoglimi, accogli gli altri. Signore, Dio, come dice il Vangelo, non è più da cercare, ma ad accogliere. Tu stesso hai detto, chi accoglie me, chi accoglie voi, accoglie me, chi accoglie me, accoglie il Padre Eterno. E tutte le altre religioni, venerdì c'erano persone a Varese di altre estrazioni, è tutta una fatica di questo cercare Dio, tutte cose belle alla fin fine, ma Dio è molto più facile, come c'hai detto tu, accogliendo l'altro, accogliendo chi c'è vicino, accogliendo quelle persone che la vita ci manda, noi accogliamo te. E accogliendo te, accogliamo il Padre Eterno. E qui veramente la nostra mente non riesce a comprenderlo. E allora ci piacciono di più tutte queste varie tecnelle, tecniche che riempiono un po' anche il nostro io. Ti ringraziamo, Signore, perché la parola di Isaia, il mio servo avrà successo. E noi quando sentiamo successo, capita anche a persone della fraternità, quando sentono successo, sentono perché? Perché tu parli con le dinamiche del Vangelo e noi intendiamo con le dinamiche della mente, le dinamiche della mente, il successo è quello mondano. Non ci sarà nessun successo mondano. Il successo, la vittoria, come hai detto tu, io ho vinto il mondo e stavano per arrestarti. E il successo è qualcosa di diverso, è il successo della vita, che noi realizziamo il progetto per il quale noi siamo qui. Noi siamo qui per realizzare un progetto divino e camminando con te noi avremo successo, sarà degno di stima. Quanti corsi di autostima, la stima che ci viene da te, non dagli altri. Gli altri ci guarderanno sempre con gli occhi, del mondo. È la cosa bella, degno di onore anche. Di onore non è l'onore del mondo, è l'onore. Quello è onore il padre e la madre. Chi mi serve, il padre mio, lo onorerà. Cioè avremo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Questa è la cosa bella. E per ultimo tu dici, capiranno cose mai sentite prima. Ed è vero, più camminiamo, a volte io dico anche le stesse cose che oggi avremo la parabola, dico sempre parabola, ma non è una parabola, la resurrezione di Lazzaro. Ho fatto centinaia di catechesi, eppure rileggendo capisci qualcosa. Perché? Perché siamo diversi noi, siamo cresciuti. E grazie, perché per ultimo ci dici, io non condanno nessuno. Tu non sei venuto per condannare, e la religione tu sarai poi giudice, ma no, tu dici chiaramente, io sono venuto per la salvezza, perché tutti si salvino attraverso di me. Io non condanno nessuno. Nell'ultimo giorno sarà la parola che farà da metro di giudizio. E io sono la luce del mondo. Grazie Gesù, perché noi vogliamo accogliere questa luce che oggi ci dai. Grazie. Queste sono le bellissime parole che il Signore ci ha dato, quasi una catechesi, se così si può dire. E la catechesi di oggi è una catechesi un po' strana. E a Palermo ho fatto il demone della tristezza. E sono gli 8 vizi capitali nella Chiesa ortodossa. Noi nella Chiesa cattolica romana facciamo lo sconto, facciamo 7, perché l'ottavo non è peccato, mentre è peccato per la Chiesa ortodossa, e ho fatto questo, il peccato della tristezza. Quelle facce romantiche, quella tristezza esistenziale che ci rende interessanti, quei film che ci fanno piangere, la prima mia madre, ah quanto è bello questo film, quanto pianto. Quindi, però, quella era la catechesi dell'ottavo. Allora, l'ottavo mi è venuto in mente, ma l'ottavo, il primo qual è? Il primo vizio capitale da cui discendono tutti gli altri. E Matilde di nuovo ha avuto un impegno, che devo fare? Pazienza, vedo Katia da sola. Che vuoi? Li devi amare così, così come sono. E scappano, li devi rincorrere. Arriva? Ah, c'è l'ora legale, vero? Quindi non può fare un'ora in meno, se no la pelle poi gli cade. Ok, lode al Signore sempre. Che vuoi? Se uno è innamorato, lode. Allora, qual è il primo dei demoni? Perché i vizi capitali fanno riferimento ai diavoli, ai demoni. E è bellissimo questo libro che si studia spiritualità. Io l'ho letto, me lo porta appresso da Roma, o leggio Roma, Novara, Palermo, me lo porta appresso, però non ho mai tentato di fare catechesi perché è un libro difficile, però stavolta ho detto quello della tristezza, perché non se ne può più di queste persone tristi che si sentono anche interessanti, è il primo diavolo da cui dipendono tutti gli altri, tutti i guai dipendono da questo primo diavolo. Qual è? È il diavolo della gola. E qui sono entrato un po' in crisi perché a Isola delle Femmine ho fatto delle catechesi stupende sui cinque sensi. E il primo senso che ho illustrato e anche pregato è quello del gusto, che fa riferimento anche alla gola. Il gusto, e abbiamo scoperto, ma già lo sapevamo, che Gesù stava sempre a tavola, c'erano sempre tarallucci e vino, e tutti i salmi finiscono in gloria. Anzi, stare a tavola, Gesù lo ha messo al primo posto. Gesù predicava per strada, sulla barca, ma le sue prediche principali erano a tavola. E quando ha fatto il saluto finale, ha fatto l'ultima cena. Tra l'altro, il giovedì santo, a proposito, comincio a dirlo, ci ritroveremo qui per la liturgia del giovedì santo alle 20:30. Quindi a tavola si mangia, non è che Gesù a tavola si dice no, mi devo mantenere in forma, sai. Sono il Messia, c'ho un'immagine da. Tra l'altro, tutte queste immagini con questi pettorali, tartarughe, Gesù, vorrei sapere dove sono gli esercizi nella Bibbia. E quindi si mangia a tavola, non è che si fanno come quelle manfrine che fanno i pseudo, che fanno la dieta. Quelle dite poi mangiano, comunque. Quindi ho fatto tutto un discorso. Allora la gola, questo demone della gola, addirittura Evagrio Pontico, vi leggo da questo libro stupendo, dice: la gola è la madre della lussuria, alimento dei pensieri con le chiacchiere, rilassamento del digiuno, freno all'ascesi, spavento davanti alle questioni morali, fantasie di cibi, immaginazione, una bestia bizzarra, una sfrenata mania, ricettacolo di malattia, di invidia, spasmo delle viscere, termine di offese, iniziazione di fornicazione, lordura dell'intelletto, fiacchezza del corpo, sonno pesante, triste morte. Mamma mia! E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo mangiare o dobbiamo digiunare? Difatti poi, appunto, qui si propone il digiuno. E quello che fa questo diavolo della gola è diverso da come intende il mangiare Gesù. Il diavolo della gola è quelli posseduti, perché il diavolo ti possiede, attenzione, c'è una differenza fra suggestione e ispirazione. La suggestione viene dal maligno, suggestione, ti gestisce. E ti gestisce dall'esterno. Dovremmo imparare a capire molte volte quando diciamo ho avuto un'immagine, ho avuto un'ispirazione. Attenzione. E se non la dico non sto bene. Quella allora non è. Stai tranquillo che non è ispirazione. È una suggestione. È la gestione dall'esterno del diavolo. O poi lo chiamiamo diavolo proprio. Mentre l'ispirazione, ispirare. Tu non respiri fuori, respiri dentro. L'ispirazione viene dal di dentro e ti lascia libero. Lo Spirito Santo è libertà, non può costringerti. Attenzione quindi quando diciamo lo devo dire, lo devo dire, lo devo dire, se no sto male. Allora sei indemoniato, sei indemoniata. E facciamo quindi, ricordo, suggestione e ispirazione. Il diavolo fa le suggestioni, gestisce. Vuole gestire la tua vita e allora e assolutizzare il cibo, assolutizzare il mangiare. E allora si vive per nutrirsi, mentre dovrebbe essere che ci si nutre per vivere. E noi a tavola ci sediamo per socializzare, se mangiamo in famiglia, tra amici, quello che è, e ci sediamo a tavola per godere delle cose, ma le cose, il cibo non deve diventare la priorità, non deve diventare il nostro signore. Quindi poi sappiamo che c'è la fame nervosa, la fame dolorosa e tutto questo diventa un'ossessione per la salute. E qui vediamo il primo che ha venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. Noi crediamo nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma non doveva essere così, perché il primogenito è Esaù, doveva essere il Dio di Abramo, di Isacco e di Esaù. Sono due gemelli, ma la primogenitura è stata data a Esaù. Giacobbe, che significa caviglia, mi è venuto in mente che il mio albero genealogico da parte di madre, mia madre si chiama Caviglia, perché fu chiamato Giacobbe, che significa attaccato alla caviglia, perché lui voleva uscire per primo e si attaccò alla caviglia del fratello a uscire secondo. Adesso sappiamo che i gemelli, il secondo è il primo, ma 3.000 anni fa il primo che è uscito gli fu data la primogenitura. Quindi Esaù era il primogenito. Esaù era un tipo forte, robusto, cacciatore, e un giorno va a cacciare, e quel giorno non trova niente. Non trova niente. Oh, buongiorno Matilde, ti aspettavamo, così possiamo cominciare. L'ora legale? E allora torna dalla caccia. No, è stata una caccia inoperosa, non ha trovato niente e torna stanco, sfinito. E il fratellino Giacobbe, che invece era imberbe, stava sempre a casa con la mamma. Difatti, poi la mamma nella Bibbia non è come dite voi, sono tutti uguali. E tu ne hai uno, non parlare. E sono tutti uguali. E voleva bene di più a Giacobbe, difatti, ha fatto l'inciucio dell'eredità, che sarebbe la benedizione. Comunque, torna stanco, c'era Giacobbe che stava lì con la mamma, stava facendo questo piatto di lenticchie, e dice: ah, dammi un piatto, non ne posso più, sono sfinito, mi sembra di morire. Dice: ma no, tu cosa mi dai? Cosa vuoi? Dammi la primogenitura. Esaù, sfinito, dice: se non mangio, muoio. Come tante volte, magari qualcuno dice: se non mangio muoio, a parte ragazzini che per le ossa, ma tutti noi se non mangiamo un giorno non moriamo. È così come Esaù, abbiamo delle riserve auree abbastanza. Però, ecco, se non mangiamo, se non mangio muoio, ti do la mia primogenitura. Lui si è venduto la primogenitura per mangiare, per un piatto di lenticchie, e da allora Giacobbe diventò il primogenito. E lo trovate in Genesi 25, 29 e 34, e è la solutizzazione di un momento di appetito. Esaù non correva alcun rischio di sopravvivenza, ma se non aveva accesso a quella minestra, se non l'aveva mangiato subito, pensava di morire. Qui siamo a livello di infantile, infantile anche se era un uomo. Se non mangio subito, non muoio, e non importa il mio domani. E Evagrio dice: quando noi Mettiamo al primo posto il cibo, non è il nostro caso, penso, ma comunque questo è il demone della. Noi vendiamo la nostra primogenitura, che significa essere i primi. Non siamo più i primi. Per essere i primi bisogna imparare a privarsi di qualche cosa, in questo caso, e quindi frenare la nostra voracità per non banalizzare la vita. Vivere per mangiare anziché mangiare per vivere. E questo mettere al primo posto il cibo, mettere al primo posto il mangiare, ci fa intontire. E noi vediamo anche preti e polli mai satolli, dice il proverbio, che si entra in questa preti superficiali, padri distratti, madri infantili, giovani succubi, dipendenti, atrofizzati. Si diventa scemi. Prima c'erano gli scemi di guerra, adesso ci sono gli scemi di pace, persone perse nella loro opulenza, nella loro opulenza. Quindi si sceglie l'intontimento del piacere. E quindi qui dice chiaramente la cosa, la scoperta anche per me, qual è stato? È stato che il cibo diventa una fuga dal dolore. Vi ricordate a Pestum? Abbiamo parlato che tutti noi abbiamo un corpo di dolore che si nutre di dispiaceri, che si nutre di ricordi negativi, di ferite alimentate. Questo corpo di dolore che convive con noi, che dobbiamo imparare a riconoscere. Quando questo corpo di dolore si fa sentire, la prima cosa che noi facciamo per evitare di soffrire è mangiare. Attenzione, poi Evagrio allarga, non è soltanto il cibo materiale, non è soltanto il cibo materiale, ma diventa anche tutte quelle compensazioni che noi usiamo per non soffrire. E quindi diventa l'alcol, diventa il sesso, diventa lo sballo, diventano anche queste droghe leggere che vengono usate per sedare la mente, ecco, per non soffrire, per frenare il corpo di dolore. E qui si diventa, è una regressione infantile, perché il dolore, adesso sembra quasi che io mi contraddico, ma il dolore che c'è nella vita è un luogo in cui si diviene adulti. E anche nell'amore, l'amore non è soltanto l'amore, dice Santa Caterina da Siena, e io sono d'accordo, e l'ho citato un mare di volte, non c'è amore senza dolore, c'è un quid, se noi rimaniamo a livello di superficie, a livello di epidermide, a livello di genitalità, a livello di sensazione, l'amore è qualcosa di più del vino, del sesso che tu prendi e dai. Cantava Lucio Battisti 40 anni fa, una canzone che non è stata, che non è diventata famosa, Due Mondi, però è una canzone bellissima, e dice proprio questo di più. In pratica noi non siamo nati per scofanarci, come direbbe qualcuno, per intontirci, per ubriacarci di un qualche cosa, ma per la luce, per la gioia e l'amore. Se no, dice sempre Evagrio, non riusciamo ad amare, ad amare. Allora, qual è il rimedio alla gola? Qual è il rimedio, a questo demone della gola? È il frutto dello spirito. Se vi ricordate, i frutti dello spirito sono 9 e il nono è il dominio di sé. Ma il frutto dello spirito è qualcosa che viene un frutto, frutto è qualcosa che arriva dopo, quindi è qualcosa che dobbiamo mettere prima e quindi l'ho detto tante volte, e chissà Francesco Ferri che sarà in diretta e che più volte il Signore ti dà questo passo, anche tu sei bello in carne. E adesso che ci penso, l'asinello. Vi ricordate il discorso del presepe, il bue e l'asinello? Il bue è il dio dell'illuminazione in Egitto, l'asinello, l'asino, è il dio del freno, del governo di sé, della padronanza di sé, del freno. E in pratica, voi lo sapete, ormai non è più un mistero, mi piace correre. Però controllo sempre i freni, perché se corri devi mettere sempre coso per l'autovelox, però devi avere dei buoni freni. Ecco, una macchina che corre ma non ha freni è una macchina pericolosissima. E così è la nostra vita. Se non abbiamo dei freni, se non abbiamo la capacità di saperci frenare, dominare, è una vita che va verso e la distruzione. Ecco allora l'engrateia che il dominio di sé. E ricordiamo la prima tentazione, ecco come il primo diavolo che Gesù ha avuto nel deserto. Il mese scorso ho fatto una bella omelia sul significato profondo di queste tentazioni, ma la possiamo riprendere la prima, quando il diavolo dice a Gesù: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Attenzione, il digiuno, non c'è qui una proposta di digiuno, ma c'è una proposta di mangiare meglio. È una proposta di una gratificazione altra. Gesù dirà: solo pane, non di solo pane, dia queste pietre diventino pane. Ma non c'è solo il pane, non di solo pane vivrà l'uomo, di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dio è felicità, Dio è gioia, Dio diventa la compensazione che noi abbiamo, che può essere, chiamala pure così, fuga dal dolore. Ma se tu vivi una vita di gioia, se tu vivi una vita di comunione con Gesù, se tu vivi una vita di comunione con lo Spirito, riesci a gestire i vari appetiti che diventano fuga dal dolore, riesci a gestire il corpo di dolore. Quindi non è tanto un digiuno per il digiuno, perché tutti quelli che hanno iniziato le diete sanno che e a parte i primi tempi, poi si sfora, poi si lascia perdere. Qui Gesù ci invita ad avere un'altra gioia. Per mangiare, ricordiamo sempre che è bello mangiare, che è bello stare insieme, che è bella la torta che mi ha fatto la mamma di Katia l'altra, la moglie di Ivan, terribile, e tutte cose belle. Ma attenzione, se il cibo diventa fuga dal dolore, se diventa compensazione, deve essere la gioia del cibo, la gioia dello stare insieme è la gioia di mangiare qualcos'altro, perché non si può vivere nella privazione, non si può vivere digiunando, diventa una vita infelice. Tu vedete queste persone secche, sono quelle più aspre, che poi te la devono fare pagare di qualche cosa. Ricordiamoci, significa di bere altro. Gesù, quando si trova, l'abbiamo visto 2 domeniche fa, si trova al pozzo della Samaritana, che dice alla Samaritana: io ho un'acqua che canta, un'acqua diversa, quando la bevi non avrai più sete. E poi la Samaritana lascia la brocca, se ne va e va a chiamare gli altri. Ticchi, 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 arrivano gli apostoli che andati a fare la spesa in paese e dicono a Gesù: mangia, ti abbiamo portato la schiscetta. E Gesù dice: io ho un altro cibo. E l'evangelista, anche di questo aspro, dice: gli apostoli pensarono, forse qualcuno gli ha portato da mangiare mentre noi non c'eravamo. Quindi stavano sempre a pensare a mangiare pure gli apostoli. Gesù dice: io ho un altro cibo, ho un altro cibo che voi non sapete, e il mio cibo è fare la volontà del Padre. E nella catechesi che ho fatto a teatro, ricordavo che la volontà del Padre non è soltanto quella dell'orto di Getsemani, la volontà del Padre è una volontà che fa piacere, che fa gioire e che ci sazia. Quando tu ti senti nel mondo al posto giusto, nel momento giusto, ecco che allora questa volontà di Dio ti sazia, ti fa stare bene con te stesso e non hai bisogno di cercare compensazioni, ma il cibo diventerà qualcos'altro. In pratica Gesù non digiuna, ma mangia meglio. Non si tratta di uscire dall'Egitto e stare nel deserto, attraversare il deserto, ma verso la terra promessa, verso una terra dove scorre latte e miele. È diverso allora il discorso. Anche nel deserto i nostri padri mangiarono un cibo, la manna, che aveva il sapore di chi voleva. Era un sapore diverso giorno per giorno, quindi è mangiare un alimento diverso. Quindi, come dicono anche i dietologi, non significa fare la dieta digiunare, ma significa imparare a mangiare e non mangiare questa cosa ossessiva. E attenzione, nessuna strategia spirituale ha vinto con la semplice negazione di un peccato. E Roberta, che è una buona mangiatrice, sta scappando, dice qua il discorso non mi piace, mi scappa la pipì, papà. Ma lo stesso poi. Perché queste fughe? Attenzione, non puoi resistere 5 minuti la pipì, che c'hai? La cistite. Abbiamo scoperto che Roberta c'ha la cistite, va bene? Però la crea, Gioia mia, allora non ti alzare, lo sai che quando c'ho un microfono in mano. Perché adesso c'è la parte bellissima, la parte più importante di quello quando noi. Qua dice Evagrio, quando tu digiuni, quando tu più che digiunare, fai una disciplina del cibo, la mente viene liberata, il cuore viene liberato, la parola di Dio avrà un altro spessore. In pratica non sei più ingolfato, ma è come una macchina ingolfata, non riesci a camminare, cammini spedito nella via della vita. Ma questo vale per avevo scritto esatto, San Pietro nelle sue lettere dice: state moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. E ecco perché quando si va alla preghiera bisogna essere più leggeri, perché se c'hai lo stomaco pieno. E sai, le profezie, la preghiera, poi dice no, questa preghiera non mi è piaciuta stasera, ma se sei ingolfato, state moderati e sombri per dedicarvi alla preghiera. Ma quello che per me è stata la grande scoperta per gestire il corpo di dolore è stato quello che ha fatto Gesù. Allora, la crocifissione fu introdotta dai romani, specialmente quando capirono che i palestinesi, gli ebrei avevano paura più oltre che della sofferenza enorme che dava, era il discorso della maledizione di Dio del crocifisso. E allora, però a Gerusalemme i preti riuscirono a fare una specie di concordato con i romani, introducendo due cose. Primo è questo famoso panno che copriva le nudità. I crocifissi venivano appesi nudi, ma a Gerusalemme, che era la città santa, la città un po' più pudica, avevano fatto questo accordo, quindi ecco anche Gesù, questo famoso panno del crocifisso, è reale perché c'era questo concordato con la Chiesa e quindi ai crocifissi, onde evitare questo spettacolo, veniva messo questo panno. La seconda cosa, onde evitare che i crocifissi stavano fino a 3, 4, 5 addirittura, dice Giuseppe Flavio, questo storico, addirittura duravano fino a 7 giorni, non solo duravano fino a 7 giorni. Allora, per farli morire prima, perché il crocifisso si autotorturava, veniva inchiodato e veniva messo sotto i piedi una specie di sedile, no, il sedile era sotto le anche, e dei piedi veniva un paletto perché tenendo le braccia così non poteva respirare, quindi bisognava alzarsi per respirare, poi crollava, quindi alzarsi c'era un dolore enorme, i crocifissi gridavano, maledicevano, era una morte dolorosissima. E allora cosa faceva con questo concordato? Si dava, ecco, una mistura di aceto con mirra, che era, veniva data una specie di narcotico, in modo che i crocifissi si stonavano, sentivano meno dolore, stonati come erano, crollavano e morivano subito. Se vi ricordate, a Gesù fu data questa mistura di aceto con mirra. Però lui lo sapeva, quando gli misero sulla bocca questa mistura, lui l'assaggiò. Appena capì che era questo narcotico, Gesù la rifiutò per restare lucido. Attenzione, questo serve anche a noi, perché a volte noi ci narcotizziamo con il cibo e con tutte quelle altre compensazioni che ho detto prima, tutte quelle compensazioni per non sentire il dolore, per sedare questo corpo di dolore. E allora Gesù, in croce, ha detto sette parole che sono un programma anche per noi. Se noi riusciamo a sedare non con la maniera esterna, con i sedativi, con il cibo, con tutte quelle altre cose che attenuano il nostro corpo di dolore, noi vivremo queste sette parole, sette messaggi di Gesù sulla croce. E quindi il primo è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Guardate che se Gesù prendeva la mistura, Gesù si sarebbe, come era stato torturato e come si era indebolito perché ha perso tanto sangue, sarebbe crollato subito e non avrebbe lasciato queste parole testamento e queste parole programmatiche per quando noi viviamo il corpo di dolore. Quindi il perdono, quando stiamo bene, abbiamo rabbia verso tutti. Quando viviamo, ecco, questo stiamo male. Ma sì, perdonate. È bellissimo, non è da citare, ma lo cito lo stesso. La Madonna Maria di Nazareth, quando Gesù muore, lei rimane con gli apostoli e nelle visioni di Valtorta. Sono molto discusso, e per questo mi è piaciuto. È il capitolo ottavo. Mi ha sorpreso come ci sono degli apostoli che hanno tradito, che l'hanno abbandonato. Maria dice che ha cercato di recuperare questa comunità e lei dice: ma io sono così affranta per il dolore di mio figlio che io perdono tutti. Io vi perdono. Venite qui, stiamo insieme. E questo è quando noi viviamo questo dolore interiore. Ma che ci interessa quello che ha detto questo, quello che ha detto quello, quello. Perdoniamo, è una capacità di perdono. E seconda, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. e riuscire a portare le persone che sono accanto a noi e che sono nella sofferenza, al di là di ogni giudizio, a portarle in paradiso, a portarle oggi, a portarle nel nostro oggi, in quella zona franca in cui noi viviamo, anche se siamo nel dolore. Ricordatevi che sul Golgota c'era il paradiso, c'era il giardino della resurrezione. Dove si trova il paradiso? Nel giardino del Golgota. Donna, ecco tuo figlio, riuscire a creare una maternità spirituale. Ricordiamoci che noi siamo genitori per voi che avete figli, ma il punto di arrivo è diventare madri e padri nello spirito. E quando si genera nel dolore. Mi pare che voi donne, anche tranne alcuni casi, di per sé si dimenticano i dolori del parto, a parte alcuni casi che li ricordano, però ecco, qualsiasi cosa che nasce spiritualmente nasce nel dolore. 4. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eli, Eli, lema sabachthani. E qui noi pensiamo soltanto a Gesù che si sente abbandonato da Dio, ma non è vero! Perché Eli, Eli, lema sabachthani è il Salmo 22. E secondo il modo di ragionare degli ebrei, quando tu dici il primo versetto, lo stai dicendo tutto. Gesù sente un abbandono del padre, però non si ferma alla commiserazione, sono stato abbandonato, sono stato. Ma Gesù continua, io loderò il tuo nome in mezzo all'assemblea. Noi abbiamo, se noi resistiamo, abbiamo la capacità di lodare anche in mezzo alle difficoltà, anche in mezzo al dolore. È come se io dicessi: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E boh, significa leggere tutto il Salmo, perché questo era il modo di pregare degli ebrei. Quindi Gesù non sta facendo questa autocommiserazione, ma sta lodando Dio. È stupendo, è bellissimo, è meraviglioso questa lode che nasce dal dolore. Ho sete, la quinta parola, aprirsi ad una nuova sete. Gesù fisicamente aveva sete, sete d'acqua. I crocifissi avevano un'arsura, perché si perde molto sangue, un'arsura terribile, incredibile. Gesù dice invece: ho sete di anime. E allora qui veramente noi entriamo in un altro modo di intendere la nostra fede, non è soltanto per avere qualcosa per noi, comprendiamo che dobbiamo evangelizzare, benedicimi Signore, ti prego, concedimi terreni sempre più vasti, perché io voglio portare questo amore, ho sete di anime. Questa è la cosa bella quando noi riusciamo a resistere al corpo di dolore, tutto è compiuto. Sesta parola, comprendiamo che il nostro progetto è compiuto. Quando viviamo grandi dolori e quando viviamo, chiamale tragedie, sappiamo che si sta chiudendo un capitolo della nostra vita e quindi riusciamo a capire che non dobbiamo fermarci a quel dolore, ma dobbiamo aprirci al nuovo che avanza. Lo abbiamo sperimentato ultimamente come fraternità, io l'ho sperimentato nella mia vita. Io l'ho sperimentato nella mia vita. Ogni volta che ho avuto dei dolori, delle cose che proprio mi hanno segnato, il Signore mi ha mandato sempre, io ho conosciuto sempre preti belli, preti bravi, e di fatti sono un prete eccezionale. E non, lo sapevo. Ogni volta che ho avuto questi momenti, è spuntato sempre un prete che mi ha insegnato qualcosa, che mi ha introdotto in una pagina nuova. E quando l'allievo è pronto, il maestro arriva. Quindi entriamo in questo, tutto è compiuto, per Gesù è compiuta la sua parabola terrena, perché poi Gesù risorge ed è ancora al lavoro. Il Padre mio opera e io opero sempre, Gesù lavora sempre. Quindi riusciamo a capire che non dobbiamo piangere sulla porta che si è chiusa, ma Ma tutto è compiuto, che si sta aprendo un portone, che si sta aprendo una realtà nuova nella nostra vita. E poi la settima, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quando viviamo questi dolori, quando viviamo queste situazioni, più che imbottirci di cibo o di altro, se noi riusciamo a... diventa Gesù, Dio, e non è soltanto qualcosa da predicare, da pregare, riesci ad abbandonarti in Dio e riesci proprio a consegnarti nelle mani di Dio e guardate, la vita cambia da così a così, perché non sono più io che vivo, ma Cristo vive dentro di me. Quindi ecco perché Gesù non è un maestro come tutti gli altri, Gesù è Dio. E allora in questo Dio tu ti abbandoni e lui ti prende. E vi ricordate la barzelletta dell'uomo aggrappato alla radice e sente che Dio gli dice: lanciati, ci sarà la mia mano ad accoglierti. Dice: no, grazie, ho paura. Ecco, in questi momenti tu riesci ad abbandonarti e ti lanci e Dio ti prende. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù come uomo e la parabola della vita di Gesù si conclude nella maniera più dolorosa, più terribile, più sconfitta. Ma quindi poteva essere una sconfitta, ma lui ha creduto sino alla fine. Invece che poteva essere una vittoria, e così è stato. E se noi riusciamo a rimanere lucidi nel nostro dolore, a rimanere nel nostro dolore, ecco che allora saremo capaci di abbandonarci e nasce un Giuseppe nuovo, nasce una Corinna nuova. Quindi la croce non è tanto che di crocifissi ce ne sono stati. E a migliaia se non milioni, oppure torturati o altro, e quello che fa la differenza con Gesù è il suo modo di vivere la croce, è il suo modo di vivere il dolore che rende luce, che squarcia le tenebre. Proviamoci anche noi allora a vivere questa astinenza. Attenzione, non deve essere digiuno, non deve, è un imparare a gestire, che tra l'altro è il chakra della gola, chakra importantissimo perché sovraintende anche, mi viene da ridere, perché quando ci sono queste persone che si frenano e se tu mangi ti dicono cosa stai mangiando? Che stai facendo? Perché? E loro vorrebbero mangiare, ma non puoi vivere così. Vorrebbero mangiare e quindi vorrebbero che anche tu non mangi. No, io mangio. Anzi, benedico il Signore per tutto il cibo che mi viene dato. È il modo diverso di mangiare, è l'astinenza o appunto imparare a mangiare. E qui Evagrio Pontico dice: è il primo passo della vita. E spirituale perché, e sto terminando, perché ci sono, dice Evagrio, diavoli, demoni che ti portano fuori dalla via e diavoli che ti fanno stare dentro la via. E tu continui a fare le tue opere, il demone della tristezza è un demone che ti fa stare dentro la via. Tu continui a fare il prete, continui a fare il pastorale, quello che è. Ma lo fai male, triste. E il diavolo della gola invece è un diavolo che ti porta fuori dalla via, fuori dalla via, fuori dalla vita, cioè in pratica non ti fa vivere la realtà. Mentre col diavolo della tristezza tu riesci a vivere la realtà, quella che è, riesci a viverla, col diavolo della gola non vivi più la tua vita, vivi una vita in prestito, una vita sballata. Quindi imparare ad astenersi per amare di più. Amen.